Allora, Volcato Scopesi, poi Poggi Anna, vabbè, non c'è nessuno, vabbè, mettiamo Avvocato Curcuruto di ufficio, Doria Oronzo, vabbè, mettiamo Avvocato Scopesi di ufficio, poi Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno, avvocati, benissimo, allora. Si era già presente, perfetto, sì. Benissimo, allora. Sì, perfetto. Poi Gugliotta Antonio, avvocato Vaccaro, presente. Poi Valerio Franco, c'era l'avvocato. Poi Maida Daniela, avvocato Paliaga. Chiamo avvocato Vaccaro di ufficio, Braini Gianmarco, avvocato Condipodero, vabbè, siamo sempre avvocato Vaccaro di ufficio, poi Barucco Piermatteo, avvocati Vercellotti e Ferrero, chiamo avvocato Curcuruto di ufficio, poi Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, benissimo, Talu Antonello, avvocato Savi, vabbè. Chiamo avvocato Scopesi di ufficio. Arecco Matilde, avvocato Grillo. Chiamo avvocato Vaccaro di ufficio. Parisi Natale, avvocato Bogliolo. Chiamo sempre avvocato Vaccaro di ufficio. Turco Mario, avvocato San Bugaro, sostituito dall'avvocato Curcuruto. Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca. Chiamo avvocato Curcuruto di ufficio. Poi Piscitelli, Multineddo, Russo, Furcas, Seroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, avvocati Biondi e Zunino, vabbè. Mettiamo avvocato Curcuruto per tutti, Mancini Diana, avvocato Franzosa, avvocato Vaccaro di ufficio, Salomone Massimo, avvocato Scopesi, presente, Gaetano Antonello, avvocato Mascia, chiamo avvocato Scopesi di ufficio, Pigozzi Massimo, avvocato Skodnik, avvocato Vaccaro sostituisce lei, avvocato Scodini, grazie. Amadei Barbara, avvocato Gallo. Va bene. Poi Cerasuolo Daniela, avvocato Simeone, vabbè, chiamo avvocato Scopesi di ufficio. Patrizi Incoronato Alfredo, avvocato Avitabile. Ce l'ha detto, benissimo. Avvocato Curcuruto in sostituzione. Patrizi Giuliano, avvocato Rossi. Chiamo avvocato Curcuruto di ufficio, poi Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco e Nurchis Egidio, avvocato Celasco, chiamo avvocato Vaccaro per tutti e tre, Mulas Marcello, avvocato Iavicoli, chiamo avvocato Curcuruto di ufficio, Amoroso Giovanni Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà, chiamo avvocato Vaccaro di ufficio, Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro presente, Amenta Aldo, avvocato Iavicoli, chi abbiamo messo? Ecco, avvocato Curcuruto di ufficio, Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi, chiamo avvocato Vaccaro di ufficio, Chandra Soni, avvocati Guercio e Cecon, sempre avvocato Vaccaro, e Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli, avvocato Curcuruto di ufficio. Ecco, allora, per Doria mettiamo avvocato Costa, quindi revochiamo la difensore di ufficio. Poi responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro. Vabbè, poi, parti civili, avvocata Auditore per Di Biaso, avvocata Agustoni per... per Agustoni, avvocato, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmider, presente, avvocato Brezigar per Marchiò. Avvocato Caffiero per Inric Hubner, è presente. Avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Oglun, Ruve, Rosson e Svensson. Avvocato Caranzano per Bersano e Santoro. Avvocato Casadei per Manganaro. Avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani. Avvocato Costa per Martensen. Avvocato Crisci per Amodio, Callerico, Chianti, De Muno, Della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale e Tabac. Avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, De Florio, Gripaudo e Tangari. Avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone. Avvocato di San Sebastiano per Devoto. Avvocato Dozzo per Rossomando, Angelo. Avvocato Faure per Pazche. Avvocato Ferrara, anzi, avvocato Brezigar per Maffei. Allora, avvocato Passeggi, sì, avvocato Fiorini per Wagenschein, avvocato Fossati per Brauer e Zoiner, avvocato Rocca, avvocato Frisone per Arecco, è presente, avvocato Gamberini per Doring, avvocato Giannelli per Alfarano, avvocato Grillo per Cairoli, avvocato Guiglia per Gartemann, Cress e Geaschek, presente, avvocato Hoffman per Natrat, avvocato In Sabato per Camandona, avvocato Vigliaz, avvocato La Macchia per Fornasiere e Rostellato, avvocato Lamma per Arculeo, Ferrazzi, Manganelli, Vargonera e Gagliasto, Vigliazzi, avvocato Lerici per Boncaslo, Buffin, Vie e Dubreuil, avvocato Lungarini per Lungarini, avvocato Passeggi, avvocato Malossi per Herman, avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone, Di Pietro, sostituita l'avvocato Conti, e avvocato Conti per Fassa, presente, avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghiviziani, Merlini, Serani e Massagli, avvocato Micali per Subri, avvocato Miraglia Raffaele. Avvocato Miraglia Raffaele per Berti, avvocato Passeggio, avvocato Vassallo per Allueva, avvocato Moser per Weisse, avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, avvocato Nesta per D'Avanzo, avvocato Novaro per Cicaro, Ender, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Tero per Civati, Bertacchini, Flagelli e Jäger, avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Doherty, Mequilla, Mott, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini, avvocato Partesotti per Partesotti, avvocato Passeggi per Cusca, Samper, Fonunger, presente, avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, avvocato Guiglia, avvocato Pinto per Rossomando, Massimiliano, avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero, avvocato Roccatti per Nebò, avvocato Rossi per Gelo e Treiber, sempre avvocato Vigliaz, avvocato Rovetta per Borgo, Carchiere, Alessandro, Gabriele e Dionisi, avvocato Sabattini per Guidi, avvocato Sacco per Giovannetti, avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri, avvocato Vigliaz, avvocato Sodani per Menegon e Spingi, avvocato Stramignoni per Persico, avvocato Taddei per Laconi, Cuccado, Ighina, Passiatore e Fister, avvocato Tambuscio per Lorente, Balba, Sprussi, Di Genti, Fedis, Marcheglio, Madrasso e Moretta, avvocato Tartarini per Schreiter, Cucomarino, Scordo, Bröhrmann, Hagel, Hagel, Virge, Zapatero e Germanò, avvocato Trucco per Bodmer e Luti e avvocato Vano per Nogueras, avvocato Rocca. Avvocato Calzetti, lei per l'avvocato Savi, no? Allora, quindi è arrivata. Vabbè, allora. Bene, allora possiamo dare la parola alla difesa degli imputati Cimino e Pelliccia. Prego.
Grazie Presidente. Prendo la parola in difesa degli odierni tenenti colonnelli Ernesto Cimino e Bruno Pelliccia. Dico che poi li chiamerò capitani per brevità e per semplicità, perché all'epoca erano capitani. E mi accingo a questo mio intervento tranquillo perché sono certo della loro innocenza. Questa mia tranquillità deriva da una diversa lettura degli atti processuali, da una diversa valutazione dell'esito delle strutture dibattimentali. E dico, siamo qui oggi, dopo quasi 3 anni, a tirare le somme di questo procedimento. Devo dire, 3 anni vissuti, diciamo, intensamente, quasi 3 anni, perdono, però serenamente, e questo secondo me è importante, serenamente nel massimo rispetto dei ruoli processuali, e questo grazie al Tribunale che ha portato avanti questo procedimento in maniera saggia, e grazie anche a tutte le altre parti processuali, pubbliche e private. Ritengo che la dialettica processuale debba essere questa, serena nel massimo rispetto dei ruoli. E dico subito che il mio intervento toccherà degli aspetti generali e specifici della vicenda che ci occupa, anche perché poi delle restanti questioni si occuperà l'avvocato Orefice, pronto e preparato come sua consuetudine. Dico anche che non parlerò delle questioni tecnico-giuridiche, lo hanno già fatto diversi colleghi, l'avvocato Scopesi per primo, e io penso che non possa aggiungere altro, anche perché poi, ripeto, se ne occuperà l'avvocato Refice. Dico soltanto che se l'articolo 15 ha una ragione di esistere nel codice penale italiano, penso che questo procedimento è il terreno ideale per la sua applicazione, e mi riferisco alla questione della contemporanea imputazione ai miei assistiti dell'articolo 323 e dell'articolo 608. Abbiamo visto, sappiamo ormai perché nasce il sito di Bolzaneto. In vista del vertice del G8 nasce l'esigenza di trovare dei siti dove convogliare gli eventuali arrestati, che si pensa che ci saranno diverse decine di arrestati, e quindi per motivi di sicurezza non possono essere chiaramente portati a Marassi né a Ponte Decimo, e vengono individuati 2 siti, il sito di San Giuliano e il sito di Bolzaneto. Nell'ambito del sito di Bolzaneto vengono fuori le figure dei miei assistiti, ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia. Già questa definizione, secondo me, è prettamente italiana. Sono ufficiali di un corpo che non c'è più. Li potrei definire ufficiali di se stessi, nobili decaduti quasi. Tant'è che per avere un ruolo e una mansione a Bolzaneto vengono emessi 2 provvedimenti. Se non erro, il primo provvedimento del generale Ricci del 10 luglio del 2001, seguito a breve distanza di tempo, dal 16 luglio credo, dal provvedimento del dottor Sabella. Con questi provvedimenti vengono nominati i 2 capitani all'epoca come coordinatori delle traduzioni e dei piantonamenti. Anzi, il provvedimento del generale si legge: organizzeranno e coordineranno le traduzioni presso gli istituti di penitenziari di destinazione. Qui apro una parentesi, Presidente, perché uno dei colleghi di parte civile, discutendo, faceva riferimento a questo, diceva: ma sono stati nominati coordinatori delle traduzioni e dei piantonamenti. Poi ho omesso di dire che piantonamenti non si intende vigilanza alle celle. Leggo un attimo dalla legge. L'articolo 25,6 della legge 395 del 90, quella che di fatto poi si militarizza il ruolo della polizia penitenziaria, dell'agente di custodia, no? E dice, fra le altre cose, il comma 6 dell'articolo 25, si occuperanno e del servizio di piantonamento dei detenuti internati ricoverati in luogo di cura. Il piantonamento è quello, Presidente. Io lo dico per evitare dubbi. Non si intende per piantonamento vigilanza alle celle. Il collega di parte civile è stato arguto, ma non è il solo, evidentemente. Quindi il ruolo dei capitani è questo, coordinare le traduzioni. Se questo è il loro ruolo, dobbiamo anche capire qual era la loro destinazione fisica, perché è importante. Se il loro ruolo è questo, evidentemente è un ruolo marginale nell'ambito della vicenda di Bolzaneto, perché intervengono a cose fatte, cioè intervengono quando i detenuti, ormai detenuti, arrestati, devono essere tradotti nei vari istituti di destinazione. Tant'è che leggo, quindi un ruolo prevalentemente, direi, esterno, prevalentemente esterno. Nessuno nega che, l'ho detto anche il capitano Pellicci nel suo esame, che sono andati anche dentro, anche. Quindi loro, il luogo è prevalentemente esterno e sono stati anche dentro per motivi di servizio. Poi sul punto ritornerò. E leggo, prendo spunto dalla memoria dei pubblici ministeri, capitolo 1, pagina 10. In relazione all'esigenza di effettuare trasferimenti ai detenuti, il personale dell'SCT, Servizio Centrale di Traduzioni, dal canto suo avrebbe dovuto fare ingresso all'interno della caserma solo per ricevere in consegna, con relativi biglietti, i detenuti già immatricolati sottoposti a visita medica da tradurre agli istituti penitenziari di destinazione. Questo dice il pubblico ministero. È anche vero che poi vedremo che il personale dell'SCT viene poi destinato alla vigilanza dei detenuti all'interno, degli arrestati all'interno della caserma. Quindi il rapporto diretto che hanno i capitani Cimino e Pellicci è con i capo scorta, cioè con gli ispettori della Polizia Penitenziaria, che sono responsabili delle varie squadre che poi devono effettuare i trasferimenti. Questo è il loro ruolo, diciamo, istituzionale. È pur vero, come dicevo poc'anzi, che per i motivi che poi dirò, personale dell'SCT, del Servizio Centrale di Traduzione, è stato poi destinato alla vigilanza interna agli arrestati. Però sappiamo bene, lo dice sia la legge, l'articolo 31 del DPR, l'82 al 99, e soprattutto lo confermano il dottor Sabella, il generale Ricci, Coletta, Zito, Colazzo, Miglietta, che in quel frangente, cioè quando personale dell'SCT viene adibito a vigilanza all'interno dell'istituto di Bolzaneto per gli arrestati, passano, fra virgolette, sotto la dipendenza del comandante del sito, che è altra persona. E che il ruolo è prettamente esterno dei capitani, lo dice anche un teste, lo dice indirettamente, e mi riferisco alla testimonianza di Evandro Fornasier, del 26 aprile del 2006. Sono a pagina 51. Il PM chiede: in questa cella, comunque nello stazionamento, dopo l'infermeria, li ha ricevuto dei colpi all'interno della cella? No. Pagina 51 dice: siamo stati presi da personale che ci ha condotto all'interno di un pullman che non c'era mai stato prima, ovviamente, evidentemente adibito al trasporto di detenuti. Cioè questo era il ruolo degli uomini adibiti al Servizio Centrale di Traduzione. Cioè intervenivano a cose fatte. E dice un test è Fornasier. Udienza 26 aprile 2006, pagina 51. Ma vi è di più, perché l'udienza è l'11 maggio del 2007. Se sentiamo Vadalà, che era anche lui addetto al servizio di traduzioni. A un certo punto dice, a pagina 4 della sua testimonianza, 11 maggio 2007, dice: la traduzione si è svolta regolarmente, avevamo avuto disposizione noi di Genova specificamente di non entrare nel sito dall'ispettore Olla. Quindi sul sito non ci possono entrare, se non per eventualmente prendere i detenuti e tradurli. Lo conferma Marche allo stesso udienza. L'ispettore Olla ci dice che noi, specialmente noi di Genova, noi non dovevamo entrare nel sito, lo dice a pagina 7, sempre udienza 11 maggio. Sempre l'udienza 11 maggio viene sentito Pedemonte Andrea, che dice una cosa anche diversa, secondo me, forse degna di attenzione. Dice: quel sito lì lo conosco benissimo, finché non l'abbiamo preparato era un magazzino. Fino a 2 o 3 giorni prima, anzi, mi stupivo di come fanno in 2 o 3 giorni a preparare una sessione detentiva, perché fino a 3 giorni prima era pieno di scatoloni, proprio sembrava un capanno di quelli dal dopoguerra. Però da quando c'erano gli arrestati, noi del nucleo di Genova avevamo l'ordine tassativo di non entrare nel sito perché erano fermati, non in carica noi da tradurre. Chi l'ha dato l'ordine? E ce l'aveva detto il generale Doria, poi l'ispettore del distretto di Genova, che era Olla. Il piano poi gli chiede, quindi soltanto per capire, per precisare, voi, scusi, non siete del PM, è una domanda, non so, chiedo scusa, è una domanda, non so se è del PM, però credo di no. Quindi soltanto per capire e per precisare, voi non potevate entrare lì dentro se non per condurre gli arrestati dal sito di detenzione ai cellulari? Neanche, a volte neanche per quello, perché ad esempio la traduzione che ho effettuato io ce li consegnavano direttamente da altri nuclei, perché la matricola era gestita, mi sembra, dall'ispettore Fornasiere, da altri, sempre polizia evidenziaria, ma non di Genova. Noi di Genova dovevamo fare la traduzione e stavamo fuori a mo' di cordone. Li caricavamo sul pullman, poi noi salivamo come supporto al pullman e andavamo via. Quindi è chiaro ed evidente che il ruolo istituzionale è quello, la loro, diciamo, zona d'azione è esterna al sito. L'abbiamo visto, siamo andati lì il 2 marzo del 2007, abbiamo visto come il sito, loro stavano prevalentemente esterni al sito e neanche davanti, poi spiegherò anche perché. È pur vero che sono andati dentro, poi sul punto mi soffermerò. Lo conferma anche Tosoni, sentito all'udienza del 5 giugno del 2007. Dice, i capitani per il Ceccimino stavano meglio fuori, li ho visti anche dentro, ma stavano fuori in attesa dei detenuti. Questa in buona sostanza è la posizione che assumono i miei assistiti all'interno del sito di Bolzaneto. Quella tesi accusatoria che viene mossa nei confronti dei miei assistiti. In buona sostanza la tesi accusatoria è questa. In quanto voi in posizione di garanzia dovete rispondere di tutti i fatti eventualmente illeciti commessi a Bolzaneto nei 3 giorni, a prescindere. Questo è il capo di imputazione in sintesi. Io credo che questa tesi accusatoria abbia delle debolezze ed è fragile, ha delle crepe molto profonde. La prima debolezza deriva dal capo di imputazione. È un capo di imputazione generico in questo senso. Cioè si dice, voi capitani dovete rispondere di tutti i fatti commessi, eventualmente illeciti, commessi all'interno del sito di Bolzaneto in quei 3 giorni, perché eravate in posizione di garanzia e quindi avete abusato della vostra posizione, non avete fatto il controllo dovuto. Quasi, diciamo, a titolo di responsabilità oggettiva, che il nostro codice è prevista solo in un caso, ricordo a me stesso, è un'eccezione. Tant'è che i pubblici ministeri, ai quali certamente non mancano né l'arguzia né l'esperienza, si rendono conto che questa tesi è poco sostenibile. Tant'è che creano il teorema temporale. Aggiungono, e siccome ci siete rimasti per un turno di circa 6-8 ore, ecco lì la prova. Non potevate non aver visto i fatti eventualmente illeciti commessi a Bolzaneto. Ora, sul punto vi metto una brevissima considerazione. Dire che i fatti sono stati conosciuti dai miei assistiti perché ci sono rimasti da 6-8 ore e anch'essa una tesi molto debole, fragile e al limite del crollo. Perché? Chi ci è rimasto 4 ore? Era sentato eventualmente da segnalare fatti eventualmente illeciti? Cioè chi è rimasto lì 1 ora e mezzo ed eventualmente ha visto un reato commesso in quel frangente? Era sentato, aveva un'esimente? Perché parrebbe che dalla tesi della pubblica accusa questo emerge. Cioè se ci è rimasto 5 ore e 59 minuti, puoi non aver visto. Se ci è rimasto 6-8 ore, quindi un turno, hai certamente potuto vedere. E l'evidenza di questa debolezza, della tesi di cui parlo, la dimostra uno dei difensori di parte civile, ve lo ricordate, che non ha potuto fare altro che criticare, e devo dire anche in maniera chiara ed evidente, questa tesi. E te non è possibile neanche la tesi che porta avanti i pubblici misteri, perché chi ci è rimasto 1 ora e mezza avrebbe dovuto vedere lo stesso. Perché, signori del Tribunale, se i fatti contestati sono realmente accaduti, e questo io non lo so, sarete voi ad accertarlo, chi arrivava a Bolzaneto per 10 minuti se ne rendeva conto, chi stava a Bolzaneto per un'ora, non per 5 ore e 59 minuti, se ne rendeva conto di quello che succedeva. Tant'è che la collega di parte civile, non so poi quanto apprezzata dagli altri colleghi di parte civile, lo ha detto. Quindi non sono io o altri difensori degli imputati a sostenere questo perché ci viene bene, l'ha detto anche un difensore di parte civile. È talmente evidente la debolezza di questa tesi che era stata, secondo me, ideata e creata a supporto del capo di imputazione generico, che cancella definitivamente ogni dubbio sulla debolezza di questa tesi accusatoria. C'è un altro elemento debole, secondo me, ed è le strade che ha seguito l'indagine preliminare. Sappiamo che nel settembre del 2003, credo, i pubblici ministeri emettono un provvedimento con il quale chiedono lo stralcio, ai fini della richiesta di archiviazione, degli odierni miei assistiti. Leggo il provvedimento. Ritenuto che all'esito dell'indagine preliminare non emergono sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio, si chiede lo stralcio per una richiesta di archiviazione. Questo, se non ricordo male, l'11 settembre del 2003. Quindi i PM un dubbio ce l'avevano sulla posizione dei miei assistiti. Chiaro, volevano una richiesta di archiviazione. Più che un dubbio era quasi una certezza. A un certo punto dicono: ok, non ci sono elementi per sostenere l'accusa in giudizio, stralciamo. E poi chiederemo eventualmente l'archiviazione. E qui è scritto. Dopo qualche giorno succede un evento, si verifica un evento. A seguito di questo evento viene sentito un soggetto. A seguito di questo evento viene iscritto con un nuovo numero un altro procedimento penale per i fatti di Bolzaneto, a carico di altri soggetti. Vengono svolte le relative indagini. Sulla base di questo evento che si verifica, alla fine di questa nuova indagine, melius re perpensa, direbbero quelli che parlano bene. I pubblici ministeri cosa fanno? Per alcuni soggetti indagati in questo nuovo filone chiedono archiviazione e chiedono invece rinvio a giudizio per i miei assistiti. Sottolineo, presente agli atti, ed è pacifico sul punto, è pacifico, la posizione processuale a carico dei miei assistiti non si sposta di un millimetro, è uguale, tale quale all'11 settembre del 2003. Questo nuovo evento non la sposta neanche di un millimetro, non aggiunge assolutamente niente. Non c'è nessun test che viene a dire: ho visto i capitani, ci viene Pellice dare una manganellata in testa a Tizio. Non c'è, non c'è. Ed è secondo me in questa fase che viene creata un'altra tesi. Viene creata la posizione apicale. Si dice, e qui mi ricollego a quello che dicevo prima, quanto voi abbigali perché in posizione di garanzia dovete impedire l'evento a prescindere. Cioè voi eravate lì in quei 3 giorni, siete stati da 6 a 8 ore, e ho già spiegato cosa penso sul punto, dovete impedire l'evento nei 3 giorni. Ritengo che non è così, Presidente, perché non basta dire siete apicali per dimostrare la colpevolezza dei miei assistiti. Perché ci vogliono altri elementi per dire sei apicale e quindi hai commesso il reato. Uno, il primo elemento è: ma eventualmente i capitani avevano la possibilità di agire, di intervenire in qualche modo in quella situazione? E io collego questa possibilità alle carenze strutturali, come le ho definite, e agli errori di valutazione che si sono verificati quando è stato ideato il sito di Bolzaneto e poi successivamente. La prima carenza strutturale, leggo dalla memoria dei pubblici ministeri, capitolo 1, pagina 7, la compresenza di varie forze dell'ordine. Leggo, devo fare la lettura, mi rendo conto che può essere, però non posso fare altrimenti, Presidente. Che può essere stucchevole, ma devo farlo. Leggo, pagina 7, capitolo 1 della memoria del PM. Come già accennato nel paragrafo che precede, nella struttura di Bolzaneto sono stati quindi compresenti ed hanno operato Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, io aggiungo Guardia di Finanza. Tant'è che la mia famosa domanda a alcuni tedeschi, ma riconosce la foto C6? Alcuni l'hanno riconosciuta, perché era finalizzata a questo, perché c'era anche la Guardia di Finanza. Non è emerso, o è emerso in questo senso, ma c'era. C'era anche la Guardia Forestale, a un certo punto qualcuno ha detto c'era anche la Guardia Forestale. Qui c'erano tutti a Bolzaneto, no? Prosegue la memoria dei pubblici ministeri. Non può poi non rilevarsi l'innaturalezza e la conseguenza problematica del fatto che in una struttura di natura carceraria fossero presenti forze con compiti di ordine di forze con compiti di ordine pubblico e di posizione giudiziaria. Ciò può spiegare quella sorta di prosecuzione anche nella caserma, prosecuzione fra virgolette, anche nella caserma della tensione presente nelle strade della città in quei giorni, di cui hanno riferito numerose fra le persone ascoltate, anche in diversa veste. Ora, noi abbiamo visto il sito, la grandezza del sito, che era forse metà, neanche, meno della metà di questo luogo che oggi ci ospita, meno della metà. Capitani, cosa dovevano fare in quel frangente? Ammesso che potevano fare, cosa dovevano fare? Dovevano dire ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, fuori? Andatevene via perché questo è un sito provvisorio detentivo? Cosa dovevano fare? Questo ha creato quello che questa compresenza, ripeto, letta dalla memoria dei pubblici ministeri, ha creato quello che Giovannetti, all'udienza, il testo Giovannetti, Polizia di Stato, all'udienza del 18 maggio 2007, ha definito situazione di grande confusione. Luigi Giovannetti, che era un test. Se la situazione era questa, i capitani cosa potevano fare in quel frangente? Dicevano alla Polizia di Stato, fuori, Guardia di Finanza, fuori, qua dobbiamo starci noi. Un'altra carenza strutturale, non è stata prevista la vigilanza a Bolzaneto degli arrestati, come dicevo prima. Cioè si prevede che diverse decine di arrestati ci saranno in quei giorni e quindi si istituiscono due siti, San Giuliano e Bolzaneto, ma non si prevede la vigilanza, perché si prevede che rimangano pochi minuti. Cioè arrivano 100 detenuti, 100 persone fermate e si mancano pochi minuti. Non si prevede la vigilanza. Io non so chi ha effettuato queste valutazioni. Non è prevista la vigilanza. Leggo cosa dice sul punto prendo spunto alla memoria dei pubblici ministeri, capitolo 4, per onestà intellettuale, devo dirlo. E cosa dice il magistrato Sabella all'udienza del 26 febbraio 2007? Dice, purtroppo, diciamo, non era stata prevista una vigilanza degli arrestati, perché non era stato previsto un sito detentivo, perché Bolzaneto non era un carcere, senza che ci potessero stare detenuti. È vero quello che dice? Dice, era un carcere senza che ci potessero stare i detenuti. Non ho capito, però, ne prendo atto. Un direttore non lo potevo mettere. Ne parlai anche con i vertici del Dipartimento, ma non lo potevo mettere perché non c'era un sito, quindi un sito detentivo. Quindi, conseguentemente, io inventai, diciamo, questo responsabile della sicurezza del posto, che doveva fare da mini comandante, c'è anche il mini comandante, c'è il comandante, c'è il maxi comandante e il mini comandante. Non so cosa ne pensa Gugliotta di questo. Di reparto, in relazione ai problemi che potevano sorgere per organizzare l'organizzazione di matricole e di infermeria, l'ispettore Gugliotta, il personale di cui spendeva Gugliotta, fu gentilmente offerto all'SCT. Lo dicevo prima, nessuno lo nega, pacifico. Però quando veniva gentilmente offerto, poi ne rispondeva Gugliotta. Questa è un'altra carenza strutturale. I capitani, dato che non era stata prevista la vigilanza, cosa avrebbero dovuto fare? Per evitare gli eventi, per effettuare un controllo maggiore della situazione, cosa avrebbero dovuto fare? Non sapeva neanche cosa fare neanche Sabella, che era il responsabile principe dell'amministrazione penitenziaria. Sabella ha definito la struttura di Bolzaneto un carcere senza che ci potessero stare detenuti. Di questo ne devo rispondere i miei assistiti? C'è un'altra carenza strutturale, Presidente, perché fra le altre cose i capitani devono rispondere anche di fatti avvenuti in bagno, no? Per esempio, porte aperte, non c'era privacy, Leggo cosa dice il test Mercadanti, Polizia di Stato, se non ricordo male, all'udienza del 18 dicembre del 2006. Parla dei locali del sito, pagina 13. Perché all'interno dei locali non c'era niente, come panchine, come sedie, non c'è niente. Anche perché un locale di questo tipo, penso, cioè, adibito alla detenzione, da quanto ne so, i locali che ho visto della penitenziaria, come sono strutturati, non c'è niente che possa dare adito a qualche persona. Cioè, cosa vuole dire? Che i locali erano vuoti, perché siccome non è stata prevista la presenza di panche che non possono essere volanti, o sono imbullonate o sono murate per consiglio di sicurezza, è chiaro, no? Lì questo non ci hanno pensato. Li portiamo e li facciamo stare lì in piedi, seduti per terra, come le bestie, Presidente, è giusto, come le bestie. Ma di questo ne possono rispondere i miei assistiti? Se chi ha ideato il sito non ha previsto le panche imbullonate o i sedili murati, lo devono fare loro? Quando si sono accorti di questo? Da cioè i trattamenti inumani e degradanti? E apro una parentesi e mi rifaccio a quello che ha detto l'avvocato Pendino il suo intervento. Ma perché tenere in una cella nei carceri, diciamo, italiani, 10-12 persone dove ce ne possono stare 4, 5, 6, non è un trattamento umano e degradante? A mio parere sì, ma non ho visto nessuno sotto processo per questo. Almeno a mia conoscenza. E chiudo la parentesi. Mercadante dice ancora un'altra cosa per quanto riguarda il bagno. E dice: durante il trattamento dei bisogni fisici, la porta dello stanzino c'era? Chiusa o aperta? Risposta: allora, durante, dove ci sono i gabinetti, ognuno sono aperti. Molti erano senza porta. Prediligevo che fossero, diciamo, lasciando ovviamente un certo tipo di privacy, tra virgolette, però avendo comunque sempre fermato, come buona norma, sempre sott'occhio. Poi aggiunge, ma avevano la porta o no questi bagni? Altri l'avevano, se non ricordo male, il bagno delle ragazze, perché era comunque prima di entrare. Altri non ce l'avevano. Quindi non c'era la porta. E i capitani devono rispondere anche di questo. Siccome non c'è la porta, chiaramente queste persone sono rimaste senza un minimo di prova, se non devo rispondere i capitani. C'è un'altra carenza strutturale. Per esempio, sarebbe visto il cibo e l'acqua. Cose di elementare importanza in quel sito. Non sarebbe previsto né il cibo né l'acqua. Perché si pensava che gli arrestati e fermati venivano portati alla Polizia di Stato. La Polizia di Stato immediatamente lì, diciamo, sbrigava le proprie pratiche, poi passavano alla polizia penitenziaria e partivano. C'è gente che ci è rimasta poveretta da 20 ore, 18 ore. E per colpa di chi? Di chi era lì a Bolzano da lavorare? Perché è stato previsto che arrivavano con la Polizia di Stato, la Polizia di Stato faceva un segnalamento, il verbale d'arresto, poi ripassava alla polizia penitenziaria, immatricolazione, visita e via. Sono rimasti anche 20 ore. Non è stato previsto che c'era qualche problema. Non è stato previsto, per esempio, che nell'ambito di questa organizzazione non si sono accorti, chi l'ha pensato, che a San Giuliano gli autobus grossi non c'entravano e c'era la porta. Sembra una cosa assurda, ma è così. Gli autobus grossi a San Giuliano non c'entravano perché c'era la porta che non potevano entrare. Quindi lì hanno lasciato i mezzi piccoli, a Bolzano i mezzi grandi. Questo cosa ha determinato? Che prima di fare una traduzione bisognava avere 16 o 18 persone, questa è la capienza degli autobus, a meno che non si diceva ai capitani: fai partire un autobus che ne può portare 18 o 16 per un detenuto. Gli altri avrebbero aspettato lo stesso, perché doveva tornare sempre l'autobus per caricarlo. E di questo ne rispondono loro. Perché la gente è rimasta lì da 10, 12, qualche volta anche 20 ore. Cosa assurda, Presidente, nessuno contesta questo. Si contesta perché ne devono rispondere i miei assistiti. Non devono essere viste neanche le coperte. Dico, certo, non è stata prevista la panca, figuriamoci le coperte. Se non c'è la banchina, che devono fare con le coperte? Inutile. Sta a terra come le bestie.
Allora,
Questo era per quanto riguarda l'impossibilità ad agire e quindi per gli eventi che questa impossibilità ha determinato. Secondo me non ne possono rispondere i capitani, perché non potevano farci niente, Presidente. Non potevano murare le panchine quando erano lì. Per gli altri episodi, che non derivano prettamente dalla impossibilità di agire, è chiaro che c'è l'elemento specifico, perdono, l'elemento oggettivo deve essere il dolo. E non un dolo, diciamo, generico. Ci vuole un dolo intenzionale, questo lo dice la giurisprudenza, io non vi faccio più il discorso che hanno fatto diversi colleghi ai quali mi riporto. Vi dico soltanto che il dolo specifico deve essere questo, e cioè che gli imputati si fossero rappresentati l'evento e quindi voluto con quel fine di vessare, umiliare le persone offese. Cioè loro avevano dovuto rappresentarsi l'evento Bolzaneto e avere la volontà specifica di umiliare le persone. Dov'è? Da dove risulta dagli atti questo, Presidente? Come si può dire, voi avete dolosamente, specificamente voluto questo evento, avete pensato che lì era un lager, come qualcuno ha definito, dove si perpetravano torture, come qualcuno ha definito, il sito di Bolzaneto, e l'avete specificamente voluto questo. Avete specificamente voluto vessare, umiliare, degradare la personalità umana. Io vi dico, Presidente, questo. Se l'accusa dice, siccome eravate in posizione di garanzia, siete rimasti lì 6-8 ore, c'è il dolo specifico, perché non potevate non vedere. Allora io vi dico, Presidente, questo, e qui devo fare delle letture, forse sono noiose, ma non posso fare altrimenti. Io invece vi dico cosa avrebbero potuto vedere, percepire i miei assistiti. E mi faccio riferimento alle varie fasi di Bolzaneto, cioè arrivo, corridoio, poi corridoio per andare in bagno, interno delle celle, percorso di insulti e traduzione. Allora, mi riferisco al comitato d'accoglienza, che era quello che loro avrebbero certamente, secondo l'esecutoria, avrebbero visto perché erano fuori. Allora, il test Malara, sentito l'udienza del 27 febbraio del 2006, arriva venerdì alle ore 18 circa, non ne parla. Io ho raccolto le varie testimonianze per giorni e per orari di permanenza di arrivo a Bolzaneto. Persico Marco, sentito l'udienza del 6 marzo 2006, arriva venerdì intorno alle 17.30, non ne parla. Germano Chiara, udienza del 6 marzo del 2006, arriva venerdì intorno alle 19.30 del comitato d'accoglienza, non ne parla. Si ricorda, cosa importante, i mezzi parcheggiati. È quello che vi diceva il capitano Pelliccia quando siamo andati a Bolzaneto. Diceva, io non potevo stare lì davanti agli scalini perché c'era macchine che arrivavano, mezzi. Stavo dove c'è lo spaccio e non avevo le visuali precise perché c'erano i mezzi parcheggiati. E lo dice la Germano Chiara, udienza 6 marzo del 2006. Subri Arianna, non parlo di comitato accoglienza né di altro, all'arrivo, Remorgita, scusate, io sono del siciliano quindi non so dove l'accento. Udienza 7 marzo 2006, arriva venerdì intorno alle 16.17, non parlo del comitato d'accoglienza. Non ne parla Romanelli, sempre 7 marzo 2006, arriva venerdì intorno alle 16.17. Non ne parlo Zega Pietro. Venerdì arriva col buio, udienza 10 marzo 2006, anche lui conferma molti mezzi parcheggiati, conferma quello che dice il capitano Pelliccio. Udienza 13 maggio del 2006, arrivo venerdì 17.30, Rossomando Angelo, non c'è comitato d'accoglienza. Presidente, io vi do i riferimenti perché voi li potete vedere, io vi dico teste, udienza e orario d'arrivo, e lo potete controllare, non sono cose che ho preso così a caso. Benetti Claudio, udienza 21 marzo 2006, arriva sabato, questi cominciano ad essere quelli di sabato, 14.30-15, non ne parlo. Natalini Roberto, udienza 11 aprile 2006, sabato tarda mattinata, non ne parla. Menegoni Elisabetta, che era molto incazzata, ve la ricordate? Ha fatto anche arrabbiare il dottor Miniani, se ricordo bene, che l'ha dovuta riprendere dicendo racconti i fatti, non... Era giustamente al suo punto di vista era infastidita, non ne parla del comitato d'accoglienza. Sentita all'udienza del 28 aprile 2006, arriva sabato nel primo pomeriggio. Morone a Dora, 2 maggio 2006, sabato 15:30-16, non ne parla. Murari Massimo, 2 maggio 2006, sabato 16:17, non ne parla. Pasolini Bruno, udienza 5 maggio 2006, sabato 17, non ne parla, dice, c'erano molta gente ma non si sono avvicinati. Dice, ce n'erano molti ma non si sono avvicinati. Pasolini Bruno. Camandona Sergio, udienza 9 maggio 2006, sabato ore 14 circa, non ne parla. Non ne parla Berti Alessandro, udienza 19 maggio 2006, sabato ore 14:30 circa. Guardi, Presidente, ce ne sarebbero 49. Sarebbero 49, non ve li leggo, sono 49. Variano da venerdì a sabato. 49 persone non parlano di comitato di accoglienza. Dico soltanto Scala Roberta, udienza 29 settembre 2006, arriva domenica intorno alle 4, su mia domanda. Rispondo alla mia domanda e dice, non aveva visto il comitato di accoglienza, non è successo niente, ma dice anche una cosa che secondo me è degna di attenzione. Dice su mia domanda, pagina 105, udienza 29 settembre 2006, ho identificato la polizia penitenziaria come i più buoni. Ho parlato con loro e mi hanno tranquillizzato. L'ha detto, Presidente. Vuol dire che pensate che fossero buoni. Poi vedrà lei perché l'ha detto. Non aggiungo altro. Sono circa 49 che non parlano di comitato d'accoglienza. Corridoio, cioè quando entrano, che poi vanno alla cella di destinazione. Udienza 13 febbraio, e io ho messo corridoio qui perché non succede niente in queste. Quelli che vi dicono non parlano di nessun atto di violenza, ingiurie, percosse, minacce nel loro transito al corridoio. Udienza 13 febbraio 2006, venerdì intorno alle ore 20, Franceschini Diana. Udienza 14 febbraio, venerdì 17 ore 18 circa, Lupi Bruno. Malara udienza 27 febbraio, anche Misitano 27 febbraio, arriva entrambi intorno alle 18 di venerdì. Subri Arianna, 7 marzo, non corridoio niente. Ferrara Raffaele, udienza del 10 aprile, Natalini Roberto, Marchiò, entrambi udienza 11 aprile 2006, Camandona Sergio, Castorina, udienza 28 marzo, Micheli Roberto, udienza 26 aprile, qui ce n'è 28, erano soltanto delle estrapolazioni. Questi, quando sono al corridoio, non subiscono niente, né calci, sgambetti, ingiurie, minacce. Anche il Teste Bondesen dice una cosa importante. Teste Bondesen è un agente di polizia di Stato, credo. Sente l'udienza, parlo del corridoio, del 4 maggio 2007. Bondesen dice, ogni tanto vedevo qualcuno della polizia penitenziaria in corridoio, ma non facevano niente. Ora mi riferisco a quanto è avvenuto all'interno delle celle, se sono stati seduti o all'impiedi o anche seduti e in piedi. Franceschini Diana e sta seduta, sta anche in piedi ma sta anche seduta. Lippi Daniele, Malara, Nencioli, Germano Chiara, Subri Arianna, che smentisce sul punto Subri Arianna anche Germano, perché Germano diceva che era rimasto in ginocchio, ma Subri Arianna non vede nessuno in ginocchio, dice siamo stati seduti. Udienza 7 marzo 2006, Subri Arianna. Remorgida, Rossomando, Alfarano, Amodio, ci ricordiamo chi è, poveretto. Amodio, sì, anche Traiade è anche dormito. Udienza del 21 marzo del 2006. Cuccomarino, Morozzi David. Qui ce ne sono 40, non ve li dico tutti. Sia di venerdì, sabato e domenica. Che sono rimasti in cella seduti, hanno anche dormito, a terra purtroppo per loro, perché non era previsto niente, a terra hanno dormito. Stessa cosa per quanto riguarda il percorso del corridoio per andare in bagno. Vivaleri non riferisce niente, udienza 23 ottobre 2006. Anzi dice che in bagno c'è la Guardia di Finanza, dice la Vivaleri. L'ha detto, mi ricordo che sarà molto precisa sul punto. Poi Uzzeca Pietro, udienza 10 marzo 2006, dice mi hanno chiesto se volevo andare in bagno e poi mi hanno portato subito. Così, E poi dice anche Lippi Daniele, udienza di 14 febbraio, dice chiedevamo se volevamo andare in bagno e poi ci portavano. Io dice però non ci sono andato. Morè, un test straniero, udienza 25 settembre 2006, arriva domenica all'alba, mi hanno portato in bagno senza problemi. Persone che hanno subito né insulti né percosse sono circa 30. Qualcuno vi dico, Nencioli, udienza 27 febbraio, Malara 27 febbraio, Braghini 27 marzo. Grazie Presidente. E posso continuare, ma non vi tedio ulteriormente. Finisco con la traduzione, che è quello che ci interessa. Sono circa 50 persone che riferiscono, a cominciare da Spingi Massimiliano, Morabito Sergio, Spingi Massimiliano, udienza 28 febbraio, Morabito 16 del 2006, Morabito Sergio, udienza 16 maggio 2006, ci sono circa 50, non ho subito niente durante la traduzione, assolutamente niente. Anzi, Scolletta Fabrizio, all'udienza del 12 maggio 2006, a pagina 42, il PM, il dottor Saperziello, chiede a Scolletta Fabrizio, le chiede il transito nel corridoio per arrivare al pulmino, com'è stato? Lì non ci hanno picchiato. Quindi in Bolzano, quando siete riusciti diciamo, per arrivare al pullman, all'uscita sembrava ci fosse un po' più di calma, c'era meno gente, c'era più stabilità quando portavano i detenuti per la traduzione. Alla signora del tribunale, io vi dico, questo è quello che hanno potuto vedere i miei assistiti. Potevano vedere quello che sostengono i pubblici ministeri e possono vedere questo. Ditemi voi, dov'è la prova? Che non potevano non vedere quello che dicono i pubblici ministeri e che non hanno visto questo. Non c'è la prova. La prova non esiste. Perché? Io vi dico, i pubblici ministeri hanno fatto anche loro un elenco brevissimo, se non ricordo male, dicendo hanno visto queste cose qui, e allora? E perché non potevano vedere questo? E come c'erano loro lì da 6-8 ore, ma chi c'era per 4 ore? C'è qualcuno che si è rimasto anche 20 ore, ma non è sotto processo, non faccio nomi. Qualcuno ci è rimasto lì 20 ore, non è sotto processo. Uno che ci sta 20 ore non vede niente a Bolzaneto? Lo vedono soltanto i capitani Civini e Pellicci. Un test è rimasto 20 ore a Bolzaneto. Ne parlava l'avvocato, tanto per essere chiari, l'avvocato Pischedda. Non è indagato, non è imputato, perdono. È vero che i capitani sono stati anche all'interno, è vero. Il capitano Pellicci aveva detto durante il corso del suo esame, circa 10 volte ha detto. E tante persone, sentite come testimoni delle forze dell'ordine, hanno detto, li ho visti anche dentro matricola, televisione, poi faccio una parentesi sulla televisione. Ma mica hanno poi aggiunto, quando li ho visti dentro, ho visto atti di violenza, ho visto ingiurie, percosse, minacce. Nessuno l'ha detto questo. Nessuno ha detto, quando ho visto i capitani dentro, c'erano atti di violenza, su mia domanda specifica, perché chiedevo sempre la stessa cosa. Ma quando lei era dentro, che ha visto i capitani, cosa ha visto in quel frangente? Niente. Assolutamente niente, Presidente. Tutto normale. Anzi, riferisce il test Giovannetti, tutto normale. Nessun atto di violenza, nessun atto di niente. Loro lo potevano vedere però. Gli altri, quando hanno visto i capitani, non hanno visto niente. Hanno visto i capitani e basta. Loro invece devono per forza vedere atti di violenza di qualsiasi genere, eventualmente commessi a Bolzaneto. Apro una parentesi sul fatto della stanza della televisione. Sempre lo stesso collega di cui sopra, il collega che parlava del piantonamento, era preoccupato per la loro salute, diceva che la televisione fa male. Sai qual è il problema, Presidente? Che io ho fatto qua quasi tutte le udienze e voi me ne date atto. Il collega ne ha fatte quattro. Non ha capito che tutti quelli che dicevano di averli visti dentro, forse non si è documentato, dicevano anche dentro. I capitani non si guardavano la televisione. Sono andati anche nella stanza della televisione, tant'è che la loro salute è perfetta, non si sono guastati della salute perché guardavano la televisione. Certe cose bisognerebbe dirle cum grano salis, non aggiungo altro. Ora io vi dico questo, ci sono cinque elementi di debolezza e fragilità della tesi dell'accusa e questo non può certamente creare una prova al di là di ogni ragionevole dubbio, come dice la nuova formulazione del codice, della loro colpevolezza. Non è possibile raggiungere questa conclusione. E per questo io vi dico che dovete mandare assolti i miei assistiti. da tutte le imputazioni, perché il fatto non sussiste. Sono certo di una vostra sentenza, giusta perché obiettiva, e anche al di là di ogni ragionevole condizionamento possibile. Vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso e per l'attenzione. Grazie.
Grazie. Avvocato, vorrei, per non interromperla successivamente nel filo del discorso, magari possiamo fare la pausa adesso prima che lei inizi.